Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. C'è uno strumento molto efficace per capire le tendenze nella spesa di tutti i giorni, un vero e proprio termometro dei fenomeni e delle trasformazioni del mercato food e non food. Ve lo sveliamo tra pochissimo insieme a tutte le evidenze che ci fornisce sul mondo del largo consumo. E poi dal pallone assemblabile alle altalene lungo il muro antimigranti tra Stati Uniti e Messico fino alla playlist che dura quanto il tempo di cottura della pasta è il divertimento, la chiave dell'innovazione. Ve lo raccontiamo nel focus sui trend di questa settimana.
Vai dallo charcutier qui alla cantonata, eh?
E chi è questo charcutier?
Il pizzicagnolo, il salumiere.
Il casaduglio? E parvagliaro?
Il bottegaio. Gli lasci questa roba in pegno e ti fai dare 1,5 kg di spaghetti. Non pigliare la pasta grossa perché non la digerisco.
Asqua, tu con questa fame digerisci pure le corde di contrabbasso.
Vabbè, lasciamo andare. Poi ti fai una bella boatta di pomodoro, eh? Perché a me gli spaghetti piacciono pieni di sugo. Che dici? Con la salsiccia? Non pigliare quella stantia, quella già fatta. Quella c'è la macchina trita carne. Piglia la pelle, l'infila, trrtata, trrtata, te la fa davanti a te. Chiaro? Vogliamo fare la bella padellata di uova? Tu le agiti. Se sono fresche te le piglie. Se no, desisti. Ti fai dare 0,5 kg di mozzarella di Aversa. Piglia queste dita, premi la mozzarella. Se con il latte, te la pigli. Se no, desisti.
Mi manca 1 kg di pace integrale. E 2 etti di comprensione. È un cartone d'amore a lunga conservazione. Non rimane che fare la spesa. Continuare a pagare.
Sempre la spesa di tutti i giorni, il carrello della spesa rispecchia i tempi che attraversa e racconta molto di noi, delle nostre abitudini e istanze di consumo e di vita, oltre che delle tendenze del mercato. L'osservatorio Immagino di GS1, l'organizzazione che sviluppa gli standard per la comunicazione tra imprese, il più noto è il codice a barre utilizzato in 150 paesi nel mondo dal 2016. GS1, dicevamo, ogni 6 mesi analizza il carrello dal punto di vista dei volumi e delle etichette dei prodotti che diventano il termometro dei trend di consumo. Quest'anno ovviamente c'è l'effetto Covid sui prodotti food e non food, ma ci sono anche l'italianità, il free from, le intolleranze, le certificazioni di valore, una fotografia dettagliata della nostra spesa. Marco Cuppini, GS1 Italy.
E in effetti si parte proprio da una fotografia reale dei prodotti. Noi abbiamo fotografato circa 115.000 prodotti che vengono venduti negli ipermercati e nei supermercati italiani. 115.000 prodotti sono tanti, rappresentano oltre l'82% di quanto si vende in questi canali, quindi una base statistica molto, molto consistente. La cosa interessante è che noi registriamo tutto quello che c'è scritto sull'etichetta, proprio tutto, dalla composizione degli ingredienti, la bandierina italiana, per esempio, che tanto sta invadendo le etichette dei prodotti venduti, a soprattutto tutti quelli che noi chiamiamo i claim, cioè quelle indicazioni che guidano la scelta del consumatore. Quindi una fotografia molto consistente che ci consente di leggere come noi consumatori cambiamo il nostro approccio e la nostra metodologia e le nostre scelte di acquisto e di consumo.
Dalla fotografia 2020 ovviamente non si può non prendere in considerazione la pandemia. Qual è stato l'effetto Covid sulla fotografia di quest'anno?
Noi la facciamo 2 volte l'anno, quindi adesso stiamo raccontando del primo semestre del 2020, quindi sostanzialmente lì dentro c'è un po' l'inizio di tutto questo che è successo, e quindi nel paniere alimentare hanno avuto un grande successo i prodotti che in qualche modo indicavano che potevano essere un contributo per rafforzare le difese immunitarie, questo è abbastanza anche intuitivo, quindi supporto alle difese immunitarie, oppure con l'indicazione di contenuti di vitamine che noi consideriamo benefiche. Queste indicazioni le abbiamo trovate su quali prodotti? Soprattutto sugli yogurt, sui cereali della prima colazione, sui surgelati di pesce, gli integratori. Dall'altra parte invece i prodotti non alimentari, le indicazioni di prodotti che eliminano i germi, i batteri, sono sicuramente quelli che hanno avuto delle vendite molto interessanti. A tal proposito abbiamo confrontato come sono stati venduti i prodotti che sulle etichette indicavano le cose che ho detto, quindi c'era proprio un claim, e abbiamo confrontato questi prodotti che hanno usato l'etichetta come un vero e proprio mezzo di comunicazione rispetto ad altri che invece questa cosa non l'hanno fatta, e le differenze sono veramente importanti. I prodotti che hanno scritto qualcosa in etichetta hanno avuto un incremento del 21%, quelli invece che non l'hanno scritto, pur magari avendo questa caratteristica, sono addirittura scesi del 2%, quindi a testimonianza che l'etichetta è diventata un vero e proprio mezzo di comunicazione, ma soprattutto che noi consumatori le leggiamo.
Un mezzo di comunicazione in cui si fanno strada anche nuovissime indicazioni che colgono l'attenzione, l'ingaggio del consumatore. Mi ha incuriosito molto quella sulla texture dei prodotti.
La texture racconta quelle caratteristiche del prodotto che fanno riferimento ai sensi, la croccantezza, la morbidezza, la scioglievolezza. Ecco, queste indicazioni sono arrivate sull'etichetta perché probabilmente per certi tipi di prodotti è una caratteristica che determina il successo di un prodotto oppure no. Aggiungo un'altra considerazione che ci viene dalle nostre ricerche. Una volta, penso a mia nonna, quando andava a fare la spesa, comprava i prodotti in funzione della disponibilità, quello che c'era si comprava. La generazione di mia mamma è stata influenzata dalla presenza delle marche. Le marche dei prodotti erano la sintesi dell'offerta dei produttori e quindi ci si fidava della marca e si sceglieva in funzione della marca. Oggi è vero che c'è ancora l'influenza della disponibilità dei prodotti e delle marche, questo assolutamente, ma si è aggiunta una nuova considerazione, le informazioni che sono sui prodotti. Molte persone leggono le etichette, cercano le informazioni per fare una scelta più consapevole e in funzione di queste informazioni fanno appunto scelte di un prodotto oppure di un altro.
Scorriamole velocemente insieme queste altre tendenze che avete evidenziato e ti chiedo di citarmene in particolare una che ti ha incuriosito per la crescita.
Te ne cito due, ce n'è una che è un evergreen ormai, noi questo studio lo facciamo da 4 anni, ed è quello che citavo prima, l'italianità dei prodotti, il made in Italy, addirittura la regionalità, la provenienza dalle regioni dei prodotti. Ma una tendenza che sta emergendo è quella relativa alla sostenibilità. Noi stiamo trovando sempre più prodotti che indicano sulle etichette temi relativi alla responsabilità sociale, al rispetto degli animali, a come vengono trattate le risorse, se arrivano prodotti da allevamenti sostenibili. Ecco, il tema della sostenibilità, il tema green, direi che ce lo troveremo sempre di più sulle etichette e se vi farà piacere lo racconteremo la prossima volta.
Ora ci fermiamo per una piccola pausa, restate con noi perché nella seconda parte parleremo di divertimento come leva per l'innovazione.
Essere e avere. Si può scoprire di più su una persona in un'ora di gioco che in un anno di conversazione. Platone. Focus sui trend.
grande spazio al gioco nel marketing e nella comunicazione, lo abbiamo visto anche nell'ultima puntata con il focus sui trend dedicato in particolare ai videogiochi. La dimensione ludica in generale diventa la chiave per l'innovazione, innovazione di prodotto, di comunicazione, innovazione sociale anche, e lo dimostrano i casi che ha rintracciato per noi Sabrina Donzelli di Future Concept Lab. Ciao Sabrina, bentrovata.
Bentrovata a te e un saluto a tutti quanti.
Partiamo da un prodotto, il prodotto principe legato al gioco, su cui si è messo alla prova un grande studio di design tra i primi al mondo. Raccontaci.
Si tratta di un pallone da calcio modulare. Il nome del progetto è My Football Kit ed è stato progettato dallo studio di design giapponese Nendo. È stato realizzato con 54 pezzi a incastro e l'idea è stata sviluppata insieme a un'azienda giapponese, Molten, che è uno dei marchi leader nella produzione di attrezzature sportive. Con questa azienda, lo studio Nendo ha voluto creare un oggetto che potesse essere veramente rivolto a tutti i bambini, perché sono diminuiti i costi in questo modo di manutenzione dei normali palloni da calcio, quei problemi di deterioramento della sfera, quelli del gonfiaggio, e quindi potendo offrire a tutti i bambini appassionati di questo sport una risorsa veramente più duratura nel tempo. Da una parte la forma e la struttura di questo pallone si ispirano alle sfere di bambù intrecciate, a quelle costruzioni realizzate dagli artigiani giapponesi, quindi una tradizione lontana nel tempo. Dall'altra i materiali sono assolutamente nuovi, frutto di una ricerca direi innovativa, perché sono composti dall'assemblamento di tre tipi di resina sintetica per replicare un po' il tocco di una normale sfera da calcio, che rimane comunque leggera al contatto col piede ma ha sicuramente una maggiore resistenza. E poi nel momento in cui si rompe un pezzo la palla continua a girare, a funzionare, a essere usata, e si può ordinare il pezzo mancante. E quindi è un oggetto a tutto tondo che vuole essere proprio rivolto a tutti in tutte le situazioni, come dire, ambientali o sociali, ecco.
Parliamo di innovazione sociale anche con il secondo caso, un progetto che ha vinto il titolo di Design of the Year 2020.
Sì, il Design Museum di Londra, che è proprio un'istituzione nel campo, ha conferito il premio Design dell'anno a Titter Totter Wall. È un progetto di due artisti e docenti californiani. Sono delle altalene rosa che attraversano il muro tra gli Stati Uniti e il Messico. Si tratta proprio di una decina di altalene basculanti dipinte di rosa acceso, rosa fucsia, inserite tra le maglie in acciaio di questo muro a confini tra gli Stati Uniti e il Messico, proprio nel tratto di muro che divide la città di El Paso in Texas da Ciudad Juárez in Messico. Questo muro, chiamato muro di Tijuana o anche muro della vergogna, è stato una delle promesse elettorali di Trump. L'assa centrale di ogni altalena rosa attraversa la barriera del confine e i seggiolini si alzano e si abbassano da un lato all'altro. I bambini che quindi giocano possono guardarsi, possono in qualche modo interagire, quindi ha un senso simbolico molto forte. Parlavo dei due artisti californiani, sono anche docenti, Ronald Ryle, docente di architettura a Berkeley, e Virginia Sanfratello, associata di design alla San Jose State University. Questa altalena, un'altalena che unisce, ha avuto un grandissimo impatto mediatico, tra video, foto, post, articoli, perché veramente simbolicamente ma anche materialmente ha voluto portare il pensiero su nuovi modi di interazione umana, l'idea di lanciare ponti e non costruire muri.
L'approccio ludico, giocoso, diventa molte volte la spinta gentile per facilitare le dinamiche, le abitudini virtuose, mai come nel caso dei nuovi gesti, delle nuove attenzioni dettate dalla pandemia. Il prossimo caso parla proprio di questo.
Torniamo in Asia, a Singapore. sono degli stickers di sapone presentati da un designer, si chiama Kevin Kiam, all'interno di una manifestazione che si è tenuta tra dicembre e gennaio, Vision of the Future. Ecco, questo designer ha voluto proporre questi sottili stickers che i bambini possono utilizzare, possono giocarci effettivamente lavandosi le mani, e mano a mano che il film, lo strato di sapone sopra lo sticker si scioglie, compare il disegno che rimane sotto. Sono delle figure di animali, sono delle illustrazioni colorate, giocose, e quindi attraverso la sorpresa e il gioco si arriva a un gesto di igiene e protezione personale che non è così facile per i bambini più piccoli far entrare nell'abitudine e nei rituali quotidiani. Ed è interessante vedere come all'interno di questa manifestazione Vision of the Future tutti i progetti in mostra erano dedicati alla salute e al benessere, e quindi in questo contesto che stiamo vivendo globale di difficoltà, come il design può aiutare e trovare soluzioni e migliorare il nostro quotidiano in contesti legati a più generazioni attraverso processi sostenibili, nuovi materiali e anche misure di sicurezza.
Siamo all'ultimo caso, se ne è parlato moltissimo tra gli esperti, gli osservatori del mondo del marketing e della comunicazione di marca. È un caso tutto italiano, punta al divertimento in chiave entertainment, un'operazione ben riuscita. Parliamo di Barilla.
Parliamo di Barilla e del nuovo progetto Playlist Timer, presentato a metà gennaio insieme a Spotify. Praticamente si tratta di 8 playlist per tutti i tipi di pasta, incrociando quelli che sono i tempi di cottura con degli ascolti musicali. Questa playlist timer raccoglie le 8 playlist, la cui durata corrisponde al tempo di cottura di vari formati di pasta, e quindi quando la musica si ferma, la cottura è terminata e la pasta è perfettamente al dente. Si va dai 9 agli 11 minuti, e sono state create abbinando 4 generi musicali, i 4 generi più ascoltati in Italia, pop, hip hop, indie e grandi classici del passato, con i formati di pasta più apprezzati dagli italiani: gli spaghetti, le linguine, i fusilli e le penne rigate. Un'esperienza sonora immersiva, ecco questo l'invito di Barilla, insieme a Publicis Italia, che ha realizzato queste playlist brandizzate. Un approccio guidato dai dati che ha incrociato generi musicali più ascoltati su Spotify e formati di pasta più amati.
Sabrina Donzelli, grazie, alla prossima.
A presto, ciao.
Il consumautore.
È il momento della riflessione finale in compagnia, come sempre, del sociologo dei consumi Francesco Morace. Ben trovato Francesco, qual è il tema di questa sera?
Grazie Maria Luisa. Il tema di questa sera parte da un libro sorprendente, è un libro di Roberto Vecchioni che si chiama Lezioni di volo e di atterraggio, in cui lui racconta, questo è il sottotitolo, le lezioni che tutti avremmo voluto ascoltare a scuola e nella vita. Come molti sanno, Vecchioni, oltre che essere uno dei più importanti cantautori, è stato professore di greco e latino, e in questo libro raccoglie le esperienze con i suoi ragazzi in quelle che lui chiamava le giornate di follia, cioè un giorno a settimana si trovavano, in particolare qui a Milano a Parco Sempione, e in qualche modo discutevano di temi che lui sceglieva, dalla mitologia greca fino alle canzoni di Fabrizio De André, Edgar Lee Masters, Spoon River, quindi lezioni a tema libero con però queste modalità molto particolari. Credo che sia non solo una lettura affascinante, ma anche interessante in questo momento in cui speriamo le scuole riaprano e siamo tutti un po' alla ricerca di nuovi modelli formativi, no?
Quindi educazione più che istruzione in questo caso, soprattutto in questo periodo in cui è difficile adattare i modelli di lezioni tradizionali alla didattica a distanza. Meglio quindi proprio prendere un altro binario in certi casi.
Esatto, infatti lui spiega molto bene anche la differenza. Istruire è in qualche modo l'idea di trasferire qualcosa di già dato, no, ai ragazzi, quindi infondere una conoscenza, mentre invece educare, da educere, è proprio invece il contrario, cioè estrarre delle esperienze, dei pensieri dai ragazzi stessi. Ecco, io credo che nel momento in cui dobbiamo fronteggiare anche il problema della didattica a distanza, laddove si riesca a coinvolgere in modo nuovo i ragazzi, ma questo credo valga anche per le aziende, quindi anche un nuovo modello formativo in cui si cerca di valorizzare anche le qualità di ciascuno, insomma.
E forse anche proprio a livello aziendale più cultura condivisa, in questo caso sugli obiettivi che sulle singole procedure, sui singoli protocolli.
Più cultura condivisa che parta però anche da responsabilità individuali, perché poi nel libro lui lascia molto spazio non solo alle domande dei ragazzi ma anche alle loro idee, ai loro progetti, ai loro pensieri, e quello che oggi le aziende dovrebbero fare anche con i propri dipendenti. Nel momento in cui non è più possibile un controllo quotidiano alla scrivania, è molto importante una motivazione a temi che siano in qualche modo proposti anche dai dipendenti stessi. Ecco, quindi è proprio un modo nuovo, diverso, in cui si può rafforzare anche il legame con l'azienda, ma questo vale anche il rapporto con i nostri consumatori, no? Cioè una brand che può sollecitare progetti e pensieri dei propri consumatori e clienti in modo completamente nuovo, dando delle diverse responsabilità.
Grazie a Francesco Morace, grazie a Paolo Corleoni in regia. Essere Avere finisce qui. A domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.